Per tutti i diavoli sta per cominciare Storytell, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo del fumetto. Ve lo consiglia Sergio Bonelli, editore.
Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio da Maurizio Principato, benvenuti in questa afosa giornata di inizio settembre, l'estate continua, anzi è che estate, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Storytella, un viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, come tutti i sabati, e saremo insieme fino al 17 di settembre, e poi chissà, continueremo, andremo altrove, rimarremo nell'aria, non lo so, ma i fumetti sicuramente continueremo a trovarli nelle edicole, in librerie e nelle case di chi li ama o di chi, grazie a Storytella, ha iniziato a seguirli. Con un brano che fa parte del repertorio Soul, Messing with the Kid, nella versione di Bill Frisell, cominciamo anche oggi. Oggi abbiamo in studio un ospite d'eccezione che presenterò, e poi lui continuerà a presentarsi nel corso della trasmissione raccontandoci un po' di sé, del proprio lavoro. L'ospite è Giampiero Casertano. Buongiorno Giampiero.
Ciao a tutti.
Allora, Giampiero è giunto attraversando la città negli studi di Radio Popolare, siamo qui in diretta e parleremo con lui del suo lavoro e di come è arrivato a farli. Una cosa che mi piace sempre chiedere a chi come Giampiero disegna è: quali sono gli strumenti di lavoro del disegnatore del terzo millennio, anche se tu hai iniziato un po' prima?
Bravo, bravo, tu ancora non eri nato, ma io già lavoravo ai tempi. Guarda, io inizialmente, tanti anni fa, iniziavo un po' come tutti allora, si usava la matita, la gomma e il pennino, hai presente quelle che una volta i bambini usavano per scrivere con l'inchiostro sul quaderno?
Certo.
E io macchiavo regolarmente, ecco quello.
Quello che si infilava nel canotto.
Bravissimo, okay. Bravissimo. E con la china, dopodiché per cancellare si usava la lametta, avevamo dei fogli Schoeller allora eccezionali, e ci permettevano di cancellare con questa lametta.
E poi cosa è successo? Per esempio, recentemente,
sì.
Oltre naturalmente a usare quegli strumenti ai quali sei affezionato, eccetera, che cosa usi per disegnare?
Guarda, adesso ultimamente mi sono un po' evoluto e sono passato al pennarellino. Il pennarellino è l'evoluzione, però sempre di penna e foglio parliamo. I miei colleghi più bravi, più giovani, tu sai che ormai usano... No, la tavoletta grafica, no? Anzi, lavorano direttamente con questa
certo.
Penna grafica sullo schermo. Io però ho bisogno di sentire la realtà sotto le mie dita. Il pennarello diventa la prosecuzione del mio braccio sulla carta.
Ah, quindi continui a... cioè, ci sono quelli che lavorano con la tavoletta grafica, ci sono quelli che addirittura usano questo nuovo strumento, me ne parlava un disegnatore qualche puntata fa, in cui disegni direttamente sullo schermo.
La Sinti.
Esatto, la Sinti.
La Sinti ti dà questa possibilità di intervenire direttamente, ha una frazione di secondo di ritardo sull'applicazione del segno, però... è lo strumento del domani.
Ma secondo te, Giampiero Casertano, il vantaggio è che puoi correggere più facilmente oppure assecondare più facilmente le richieste degli sceneggiatori che cambiano idea in corso d'opera oppure no? Quali sono i vantaggi reali?
Bravo, esattamente quello che hai detto, cioè si interviene in modo più tempestivo sulla correzione, tra l'altro ti dà la possibilità di ingrandire un'immagine, la vignetta, di ingrandirla in base ai tuoi gusti, quindi ai particolari che vuoi aggiungere. Ma qual è il lato negativo di tutto questo? È che alla fine tu finisci il lavoro ma non hai più l'originale.
Ah.
L'originale è quello che ti rimane alla fine del discorso, e tra l'originale e uno stampato c'è una grossa differenza.
Sì, ti rimane il digitale.
Rimane il digitale, certo, sì. Che ormai diventa l'originale moderno. Però, insomma, io li ho visti sullo schermo, è una cosa. Se io ti faccio vedere una tavola originale con dentro tutte le intenzioni, il disegno, le macchie, è un'altra cosa.
Thank you. Questa era la voce di Nick Drake. Nick Drake è un personaggio che è tragicamente prematuramente scomparso, infatti si tolse la vita dopo pochi album, ma era un grande autore di canzoni, un grande comunicatore di sentimenti, e a molti continua a mancare. Io ho scelto di inserirlo in questa giornata, oltre che per compiacere l'ospite della trasmissione di Storytella di oggi, che è Giampiero Casertano, anche perché c'è nella sensibilità di Nick Drake qualcosa che rimanda a uno dei personaggi più importanti di Sergio Bonelli, l'editore, che è Dylan Dog, che ha tanti pregi, ha tanti difetti, ma di fondo nel suo modo di essere e di partecipare, di comparire nelle storie, trasmette anche una malinconia del vivere. Di Dylan Dog si torna a parlare sempre più di frequente in queste settimane perché compie 30 anni, che non sono tanti, vero Giampiero?
Esatto.
Anagraficamente, insomma,
certo.
Noi ne abbiamo un paio di più, ecco così. Però è molto importante il fatto che torni a far parlare di sé, perché c'è una grande coppia, un grande dynamic duo, potremmo dire, che è tornato a lavorare insieme per una nuova storia di Dylan Dog, e qui ti lascio la parola, Giampiero.
Ma io ti ringrazio assai. Niente, è successo questo, che Tiziano Sclavi, dopo ben 14 anni in cui ormai non scriveva più un rigo, ha deciso di riscrivere una storia. In questo caso ho avuto l'onore di essere chiamato dalla redazione, e anche per volere di Tiziano mi ha chiesto se volevo illustrarla, un po' perché ci conosciamo da quando è nato il Dylan e un po' perché sono veramente contento, insomma, di questa scelta. È una storia, io spero che sia la prima di una serie, anche se non è facile per lui rimettersi al lavoro, non è stato bene negli anni scorsi, come tutti sanno, e adesso c'è una grande attesa, veramente una grande attesa per questa, per questo suo ritorno. Io sono proprio contento di aver rivissuto quelle sensazioni che vivevo i primi anni del Dylan.
Quali erano queste sensazioni, Giampiero Casertano? Facciamo, colleghiamo in una immaginaria macchina del tempo il passato, che rimane presente perché la vita è un presente continuo, a oggi. Che cosa è rimasto in te come autore lavorando in Dylan Dog rispetto al Giampiero Casertano di Attraverso lo specchio, Memoria dell'invisibile, quindi quello che debuttava su Dylan Dog lasciando un bel segno?
Guarda, Tiziano mi ha aperto realmente un mondo, adesso non lo dico per falso,
non è cortigianeria,
bravo, però devo dire realmente che ha aperto un mondo a un ragazzino che allora aveva 24 anni e che scopriva un modo di fare fumetti completamente diverso da quello che fino ad allora aveva fatto. Tiziano viveva questo metalinguaggio, scusate la parolaccia, ma viveva la sua sceneggiatura su diversi livelli. All'interno inseriva riferimenti letterari, musicali, cinematografici, per cui era uno stimolo continuo per il disegnatore. Era realmente un modo di lavorare imparando e quindi arricchendosi. E devo dire che, ritornando adesso a questa storia, che ormai credo che si possa dire, no? Il lungo silenzio si intitolerà, uscirà verso la fine di ottobre, quindi verrà presentato alla Fiera del Comics di Lucca, lì ho ritrovato il Tiziano degli albori. È una storia molto intimista, una storia molto lineare, molto lineare, diversa da alcune che aveva fatto lui. Però devo dire, si è rimesso in discussione, si è giocato in prima persona, e veramente ci è voluto anche del coraggio. Tra l'altro parla anche di argomenti abbastanza seri, importanti e dolorosi per lui. Si parla dell'alcolismo e di come la realtà viene trasfigurata da questa, tra virgolette, malattia, e di conseguenza ha tratto una storia dove tira dentro il suo alter ego, che è Dylan Dog, che vive lui stesso questo tipo di rapporto. Come tu sai, Dylan Dog è un ex alcolista.
Sì, beve tè, ma lui ama la pizza, però
bravo.
Lui ha questo passato, ex poliziotto, ex alcolista. I'm Recentemente Sergio Bonelli Editore ha ripubblicato una bellissima storia di Tex di Giancarlo Berardi, Oklahoma, disegnata da Letteri. All'epoca Sergio Bonelli, preoccupato per il fatto che Berardi fosse un po' troppo giovanile nel suo approccio a Tex, gli mise a fianco un disegnatore classico, e lui racconta, quando gli chiedono com'è stato il rapporto di lavori con Letteri, lui dice: mi ha chiamato solo una volta, mi ha chiesto: ma quel personaggio lì è biondo o moro? E lui fa: ma credo castano. Ok, grazie. E poi non l'ha più sentito. Invece per te, Gian Piero Casertano, com'è stato e com'è lavorare con Tiziano Sclavi? Ricevi tutto quanto per iscritto e non vi sentite mai? Oppure è capitato anche che vi siate sentiti per mettere a punto qualcosa e quindi trovare un punto d'incontro, per esempio anche in quest'ultima storia?
Guarda, se vuoi ti racconto la primissima volta, nel 1986, il mio primo incontro con Tiziano. Io l'ho raccontato in diverse occasioni, ma questa te la voglio proprio dire. Mi chiama questo Tiziano Sclavi, che peraltro già era conosciuto allora in casa editrice, nella sua redazione, che allora non era proprio dove è la sede attuale della Bonelli.
E dove faceva Pilot da solo, che era un magazine bravissimo, che ha vissuto un paio d'anni molto bello.
Molto, molto bello. E mi apre la porta un gigante. Tu hai presente un bambino enorme che non aveva mai preso il sole in vita sua e quindi è abbastanza inquietante, alto 1,80 m e profondo 1,80 m, e mi guarda e mi dice: vieni, ti devo fare una proposta. E io mi ricordo che allora mi colpì molto la sua gentilezza, i suoi modi di fare, mi metteva subito a suo agio. E lui mi chiese: ma spiegami un po', io ho in mente questo personaggio, vive in questo ambito un po' orrorifico, nero, nella Londra di oggi, eccetera, eccetera. Mi dice, per sommi capi, insomma, quello che aveva in mente lui. Dopodiché, ancora non era uscito il primo albo, mi dice: che cosa ti piace disegnare? Tu devi sapere che questa è una domanda che in genere non ti fanno mai nell'ambito del fumetto. Questo è il lavoro, cerca di farlo il più velocemente e meglio possibile. E invece lui mi chiese proprio questo. Io così da ragazzino, avevo 24 anni, mi chiese: ma a me piacciono molto la storia, i personaggi in costume. Lui mi ascoltò con interesse, disse: va bene, senti, ci penso su e poi ti faccio sapere. Ci salutammo con cordialità e me ne andai. Mentre me ne stavo andando in macchina, mi ricordo che ripensai: ma ho fatto una gaffa. Cosa c'entra il costume e lo storico con Dylan Dog, horror, Londra oggi? Dopo qualche giorno arrivò la sceneggiatura. In una delle prime tavole, la telecamera entra in un palazzo antico di Londra, nel centro di Londra, e all'interno della sala principale lui mi scrive: c'è una grandiosa festa in maschera di costumi antichi, e sotto mi scrive: divertiti.
La storia di cui ci ha appena raccontato un backstage, un dietro le quinte, Giampiero Casertano, si intitolava Attraverso lo specchio. È una delle storie che i fan di Dylan Dog, quello che li hanno seguito dai primi episodi, ricordano benissimo. Quello che rimaneva impresso in quella storia, e qui il merito è di tutti e due, ma soprattutto di Giampiero Casertano, il disegnatore, è che c'erano delle riprese che avevano un taglio molto cinematografico, ma anche insolito. Per esempio, c'era una di quelle che un amico definì all'epoca la prospettiva del topo. La macchina da presa andava completamente, o warm eye, sì, come dicono gli americani, sì, ma tu avevi la sensazione proprio che ci fosse la corsa e il movimento. E questo io lo trovavo davvero emozionante. Ovviamente i costumi, ti sei divertito, perché il ricordo è notevole. Vorrei raccontarti anch'io un episodio di vita vissuta di quel periodo, perché scoprii Dylan Dog e cominciai a leggerlo anch'io con grande passione. Tutti i mesi aspettavo che uscisse, non mi accadeva da tempo, e un giorno mi sentii in dovere di ringraziare l'autore e cercai sulla guida del telefono, e c'era ancora il numero di Tiziano Sclavi, poi lo levò perché continuavano a chiamarlo tutti. Lo chiamai e gli dissi: vorrei ringraziarla, e lui mi rispose: no, sono io che ringrazio lei, anzi la ringrazio molto, arrivederci, arrivederci. Dopodiché il suo numero sparì dalla guida e non potei più dire grazie ancora una volta. ricordi legati al passato. In questa nuova storia, in questa storia che esce a fine ottobre, quindi direi con un mese di ritardo rispetto al vero compleanno di Dylan Dog, che è settembre, però in concomitanza della fiera del fumetto più importante d'Italia, d'Europa e una delle più importanti al mondo, che è Luca Comics, in questa nuova storia vengono rispettate quindi le caratteristiche base del personaggio e soprattutto, come dicevi tu, Giampiero Casertano, quella cosa che è il puro talento di Sclavi, cioè riuscire a sorprendere chi legge senza per forza di cose scioccarlo, ma dando quel qualcosa che è coerente col personaggio, ma che aggiunge qualcosa. Questo perché forse, diciamolo Giampiero, Dylan Dog è una diretta emanazione del suo autore.
Eh sì, è proprio, diciamo, l'alter ego di Tiziano. E lui, Tiziano, si rivede totalmente in Dylan, magari in quello che avrebbe voluto essere, e secondo me anche in parte in quello che è attualmente. Però di fatto è così, è proprio una sua emanazione, è Tiziano che si muove, parla al mondo, dice, racconta, giudica, e ha creato un universo attorno a questo personaggio che ha conquistato, devo dire, diverse generazioni. Noi siamo partiti allora, mi ricordo che a redazione erano tutti contenti perché all'inizio vendeva 30.000 copie, eravamo tutti euforici, perché tu devi pensare che 30.000 copie allora era un risultato giusto, insomma, per rimanere in edicola.
Sì, avevi almeno una copia venduta in ogni edicola italiana.
Bravissimo. Per cui, però, la cosa strana è che dopo già qualche mese cominciano ad arrivare i resi, ed erano dei numeri eccezionali, da 50, 80 mila copie, 100 mila copie, e la cosa andava avanti così. Insomma, a un certo punto, dopo qualche anno dall'uscita, il Dylan vendeva 600 mila copie del numero in edicola, quello originale. Dopodiché si sono affiancate una serie di pubblicazioni, ristampe, numeri speciali, hai presente il Dylan Dogone,
sì,
eccetera,
sì, certo,
eccetera.
Certo.
Siamo arrivati realmente a sfiorare, anzi, credo a toccare il milione di copie al mese vendute.
Impressionante. Un italiano su 50 o 55 leggeva. Beh, ma lo ricordo anch'io, alla fermata dell'auto vedevi soprattutto giovani lettori che erano tornati a leggere qualcosa, ne parlavano, e poi ognuno aveva un proprio modo di rapportarsi al personaggio. Quindi non avevi quella sensazione "è diventato di massa", perché sapevi che per ognuno c'era una propria interpretazione.
Certamente.
Di Dylan Dog, che era notevole. Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Oggi abbiamo un uomo in studio che sia autore, sia personaggio, sia fan dei fumetti. Tu li leggevi i fumetti in giovane età, Giampiero Casertano?
Certo, certo. Mi ricordo le mie prime letture, erano quelle, anche le tue peraltro, no? Ti ricordi che prima ne parlavamo?
Sì.
Quelle americane, della Marvel, l'Uomo Ragno in particolare. Mi ricordo Romita, che mi faceva impazzire. Poi c'erano i vari altri personaggi. All'inizio, quando si è bambini, ragazzini, si comincia con il Topolino, no? Con la Walt Disney, poi dopo si passa al Marley, poi via via si cresce anche qui.
È vero, assolutamente. Beh, c'è poi chi... È strano, sai Giampiero, parlando con alcune persone ti dicono "ah sì, io leggevo i fumetti da
Bravo.
Ragazzino, poi perché poi basta? È possibile che in Italia solo il calcio rimanga per tutta la vita?
Bravo.
Anche i fumetti. I francesi ci insegnano molto da questo punto di vista. Non quelli di Charlie Hebdo, dico i francesi.
Bravo.
Che fanno fumetti belli. Ci insegnano molto da questo punto di vista. Cioè che il fumetto può essere un media di comunicazione davvero affascinante, che ti permette di stare nella tua intimità a leggere qualcosa di emozionante.
Bravissimo.
Davvero.
È un medium, secondo me, veramente interessante. Prima di tutto perché è un linguaggio aperto. Quando noi parliamo di linguaggio aperto, intendo che anche il lettore è tirato dentro la storia. Tu lo sai che il fumetto manca di due aspetti che invece il cartone animato, il cinema ha, è quello del movimento e quello della voce, cioè
certo,
del sonoro. Ecco, questo che dovrebbe rendere il fumetto un linguaggio minoritario, in realtà lo potenzia, lo rende attivo. Tu lo sai che moltissimi lettori danno loro la voce e il movimento a ciò che manca, e lo fanno diventare anche proprio, lo fanno diventare proprio. Tanto è vero che ci sono dei lettori che quando vedono la ritrasposizione in cartone animato del fumetto che loro hanno amato, acquistato per la prima volta, dicono: ma quel personaggio non ha quella voce lì, no. Non è quella la voce del personaggio. Questo ti fa capire come è un linguaggio che potenzialmente è aperto, attivo, non è come in televisione che ti riempie la bocca e tu lo mangi, ma tu partecipi, sì. Diventa interessante, però bisogna crederci, bisogna investirci.
Eh sì, sono d'accordo.
I francesi in questo l'hanno fatto bene.
Sì, poi è interessante vedere come nel fumetto di taglio realistico, come sono i fumetti Bonelli, che sono di avventura ma che comunque sono inseriti in un contesto che è la realtà in cui viviamo, anche se ci sono anche, soprattutto in Dylan Dog, momenti di grande surrealismo o allucinazione. Questo viene documentato in maniera adeguata, cioè non è solo il personaggio ma anche il contesto in cui il personaggio vive. Nel caso di Dylan Dog è Londra, che è una Londra immaginaria, Craven Road, che è la via in cui vive, in cui è la sua casa, col campanello che urla, in realtà non esiste, molti sono andati a cercarla, ma è un po' come la via di Ziggy Stardust di David Bowie, che non c'è più, o almeno non ha più quei connotati, anche se esisteva un tempo.
Guarda, arrivano delle immagini in realtà di alcuni turisti italiani che vanno a Craven Road e l'hanno trovata.
Oh.
In realtà esiste, ovviamente non esiste
non c'è la
casa, anzi a quel posto lì credo di aver letto che almeno una volta c'era un bar, c'era un locale e questo, il proprietario del bar, si vedeva arrivare questi italiani che chiedevano il numero 7 di Gravel Road, ma la casa di Dylan Dog è questa, e dicevo: ma chi è sto Dylan Dog?
Senti, parlando un po' della carriera di Giampiero Casertano prima di quel giorno in cui aveva 24 anni e incontrò Tiziano Sclavi, su che personaggi avevi già messo mano della casa editrice Bonelli e su che cosa avevi già lavorato prima? Facciamo questo viaggio indietro nel tempo.
Mamma mia, parliamo della preistoria, praticamente mi fai tornare indietro e le lacrime qui sgorgano.
E sarà un momento struggente, copiose. Ma dobbiamo essere forti e non mollare il colpo.
Guarda, io disegno da sempre, fin da bambino, come ogni disegnatore di fumetti. Mi ricordo che io approdai a questo mondo eccezionale, fantastico, grazie a una professoressa di applicazioni tecniche femminili che durante le medie vide un mio disegno sul muro che andava a commento di una ricerca che avevamo fatto in classe e mi chiese se ero disponibile ad andare a imparare il mestiere da un bravo disegnatore, qual era Leone Cimpelin, quello è tuttora Leone Cimpelin, grande disegnatore del Johnny Logan. E io mi presentai a lui e lui proprio in quel periodo lì aveva bisogno di un ragazzo di bottega, il tipico ragazzo di bottega, da prendere con sé e quindi da avviare. E così piano piano in questo studio arrivarono altri disegnatori e io poco alla volta, imparando il mestiere, ho cominciato anche a disegnare per la supereroica. Cosa parliamo? Gli anni 70?
Leone degli anni 70, sì. Tra l'altro hai citato Johnny Logan che insieme a Alan Ford rappresentava questi due mondi.
Bravo.
Di gruppi di investigatori, anche se Alan Ford era ambientato a New York, che poi erano i navigli di Ticinese,
certo,
con le case di ringhiera, e questo era il bello. Johnny Logan era prettamente italiano, mi sembrava Lando Buzzanca,
esatto,
i testi erano di Garofalo, se non
di
ricordo
Garofalo,
male, che stava a Viserba e da lì immaginava questi agenti segreti molto divertenti. Sì, comunque sì, torniamo al tuo racconto.
Il supereroica, dopodiché da lì avevo collaborato per qualche numero con il Courier Boy, che era questa rivista della Rizzoli, lì fui notato da quelli della Bonelli e allora il mio amico Ambrosini, che lavorava insieme con me nello studio di Leone Cimpelin, aveva bisogno anche lì di una mano, perché Ambrosini è bravissimo ma era sempre un po' in ritardo con le consegne. Allora insieme con Enea Riboldi lo aiutavamo in questo lavoro sul Ken Parker, mi ricordo. Dopodiché De Cioccanzio mi chiamò e mi disse: guarda, noi avremmo bisogno della tua mano sul Martin Mister, che allora andava a gonfie vele, e io cominciai la collaborazione con quel meraviglioso pazzoide.
Sì.
E allora iniziamo una collaborazione assieme che è stata veramente proficua, perché lì ho veramente imparato il fumetto professionale alla Bonelli. Da lì Tiziano mi chiamò, Alfredo era un po' indispettito perché gli portavano via i disegnatori, perché come tu sai intorno a un personaggio è costituito uno staff di disegnatori, certo, sceneggiatori, cioè è un lavoro veramente complesso. E allora però io rimasi talmente affascinato dal personaggio del Dylan che allora tradì amorevolmente Alfredo Castelli.
No, hai fatto bene a dire questa cosa. Intorno a un personaggio c'è uno staff di persone che lavorano. È un argomento che ho inserito più volte all'interno di Storytella, che oggi è la sua 24esima puntata. Cioè, un personaggio a fumetti, oltre a essere frutto di un progetto su cui si lavora, viene elaborato, si crea una sorta di Bibbia, come molti la chiamano, con tutte le caratteristiche, poi coinvolge come lavori l'ideatore naturalmente, ma il soggettista, quello che in una paginetta dice nella storia, certo, succederà questo, lo sceneggiatore che tavola dopo tavola, chi in maniera più dettagliata, chi meno, racconta la storia, il disegnatore, il modello americano ha chi fa le matite e chi fa le chine, forse da noi solo Montanari e Grassani,
bravo,
hanno questo, questa cosa, e poi nell'eventualità i colori, la copertina, certo, il lettering, la correzione, è un lavoro molto lungo. Giampiero, quanto ci è voluto per fare la storia di Dylan Dog dopo il lungo silenzio che esce a fine ottobre?
Guarda, io amo raccontare ai ragazzi, soprattutto quando mi invitano nelle scuole per parlare del mio mestiere, chiedo sempre ai ragazzi, ma voi quanto ci mettete a leggere un album? E i ragazzi mi dicono, ma mezz'ora, quelli più bravi dicono un'ora. Quando io gli svelo che per fare un album di 94 pagine io ci impiego 5 mesi di lavoro, dai 5 ai 6 mesi di lavoro, loro rimangono sempre molto colpiti, perché non si conosce il lavoro che c'è dietro a questo prodotto, ed è veramente un lavoro complesso, veramente enorme, fatto di tante persone, tanti professionisti che ci lavorano veramente dalla mattina alla sera in un lavoro d'insieme. Poi, come dicevi giustamente tu, il disegnatore in Italia è quello che fa un po' tutto, deve essere regista, deve essere il tecnico delle luci, delle inquadrature, ripassa lui in china, tutta la parte visionaria da realizzare è del disegnatore.
Ma tu, io un po' so già la risposta, però mi piacerebbe che tu lo dicessi per chi ci ascolta in questo momento. Di che categoria fai parte? Dei disegnatori che preferiscono avere una pagina con scritto scene di lotta fai tu, o di quelli che preferiscono avere una descrizione che dia all'interno quindi della struttura, certo, della descrizione più libertà?
Tu ti riferisci alle sceneggiature di Alfredo Castelli, fai tu. Io mi ricordo che allora mi consegnava le sceneggiature non scritte, ma disegnate con l'omino buffo che si muoveva.
Chi era l'omino buffo? Raccontiamo questo personaggio.
L'omino buffo era questa creazione di Alfredo Castelli, come dice il personaggio, buffo perché diceva cose buffe, e si viveva in questo suo mondo immaginario, però con tutta una serie di riferimenti alla realtà, ma era sostanzialmente un nonsense. E allora lui mi consegnava le tavole con questo personaggino che doveva incarnare a volte Marti Mistera, a volte Java e via dicendo, con i vari balloon, e questa era la sua sceneggiatura.
Mentre invece la sceneggiatura di Tiziano Scavi come sono?
No, ecco, tra l'altro mi piacerebbe, dunque è stata pubblicata una volta, mi sembra La casa degli uomini perduti, è stata pubblicata anche la sceneggiatura, era veramente eccezionale perché lui dava diverse indicazioni, però si fidava molto del disegnatore, cioè aveva veramente un approccio anche molto umile, pensava che il disegnatore potesse sempre migliorare quello che lui indicava, però non di meno inseriva all'interno della sceneggiatura tutti gli elementi che al disegnatore potevano servire, quindi per avere la visione completa del lavoro, e nello stesso tempo erano infarcite di battute, è presente quelle di Gruccio,
certo,
lui le usava, questo giocare sul doppio senso della parola all'interno stesso della sceneggiatura. Io mi divertivo come un matto, ho detto, ma io dove lo vado a trovare un altro così?
Beh, io oggi ho portato in trasmissione una cosa che non è di Sergio Bonelli, ma che rappresenta qualcosa che mi sarebbe piaciuto leggere davvero, e chissà che non ci sarà un giorno, qualche dubbio ce l'ho, che era la storia di John Merrick, medico chirurgo del London Hospital sotto Vittoria Regina. In realtà in questo volume pubblicato da RRRE Edizioni tanti anni fa c'è proprio la traccia. Bravo. Cioè si vede in tempo reale che cosa accade, cioè ci sono le sceneggiature e accanto alla tavola di Giampiero Casertano, la sceneggiatura di Tiziano Scavi, per esempio. Tavola 1, c'è prima una paginetta riassuntiva che mostra quale sarà la dimensione delle vignette, e già lì si dà una bella indicazione. Quando su una stessa riga ce ne sono due, c'è scritto 1/2 perché è un vignettone unico lungo come tutta la riga, e questa è la descrizione della vignetta: nel buio e nella nebbia, bellissimi occhi di donna in PPP, che sarebbe primissimo piano.
Bravissimo.
E poi si vede accanto alla realizzazione, e questo va avanti per tavole e tavole, ed è molto interessante vedere che dopo un po' magari anche le descrizioni diventano più asciutte, perché oramai chi disegna ha capito come si deve muovere, ma quando c'è una panoramica, una ripresa, un punto di vista, viene indicato, e secondo me questo è davvero, davvero straordinario, perché chi scrive in quel momento sta disegnando con la mente qualche storia.
Bravo.
Non è facile per niente, almeno.
No, infatti, lo sceneggiatore in quel momento ha l'immagine, in genere ha sempre l'immagine in movimento, per cui a volte il disegnatore deve riuscire a mediare, perché nelle varie indicazioni dello sceneggiatore, lui anche senza accorgersi ti inserisce questi aspetti, sempre in movimento, magari due azioni in una. Allora è lì che subentra la sintesi che è capace di fare il disegnatore. È come se dovessi prendere l'immaginario dello sceneggiatore e tradurlo, però tradurlo rispettando il racconto, rispettando la sceneggiatura, però poi dando un taglio che deve essere il più efficace possibile, perché ci sono tanti modi per raccontare la stessa scena, ma una in particolare è quella più riuscita. È su questo che si gioca molte volte, la fatica, tra virgolette, del disegnatore.
Ecco che poi ci vogliono 5 mesi per fare una storia, e così anche chi non lo sa capisce com'è questa difficoltà, come si sviluppa un discorso di tempo, di impegno, e anche di tradurre ciò che immagini in qualcosa di concreto e di reale. Un po' di Pink Floyd dal vivo, anche se è un concerto di qualche anno fa, del 1974 a Londra, la versione dal vivo di Dark Side of the Moon, il brano Us and Them, loro e noi. Loro e noi, allora immaginiamo che vogliamo fare. Allora immaginiamo di fare questa domanda a Giampiero Casertano, che è ospite oggi di Storytella, Viaggio con autori, personaggi FN nell'universo dei fumetti. Quando tu stai disegnando, immagini il lettore ideale? O la lettrice ideale adesso?
In realtà, mai. Sono contento di farlo, perché altrimenti sono convinto che perderei un po' del mio lavoro, della mia professionalità, e anche, se mi permetti, un po' di originalità, perché probabilmente preso nel tentare di lusingare il lettore tipo, probabilmente forse qualcosa ci perderei. In realtà ogni disegnatore, quando disegna, in realtà disegna come quando era bambino, disegna per il bel disegno, gli deve ritornare, lo deve divertire. Quando disegna, gioca professionalmente. Per cui è un rapporto, secondo me, personale che ho con il. E tra l'altro è una cosa che insomma mi piace dire: quando ho davanti una tavola e tu hai il foglio bianco, hai delle indicazioni per cercare di vedere, quindi tu guardi, leggi la sceneggiatura e vedi un'immagine che dovresti disegnare, in quel momento la disegni. Però amo pensare che nel momento creativo una parte, piccola o grande che sia, non lo so, però sfugge al disegnatore. Mentre disegno, l'intenzione di quello che volevo fare e la realizzazione reale alla fine si discostano. Diventa, e questa imprevedibilità, questa zona non ancora razionalizzata, inesplorata, secondo me è quella che dà quel tono personale, quella originalità che ti contraddistingue.
Quindi a te capita, lavorando, quando accedi a questa zona inesplorata, di perdere un po' il contatto con la realtà, e se qualcuno ti dice senti c'è da andare a buttare la spazzatura, dire no, non adesso, non è il momento?
Assolutamente sì, io mi ricordo, ma fin da quando ero bambino, che disegnavo e mia madre mi chiamava, vieni che è pronto a tavola, arrivo dopo un quarto d'ora, vieni è pronto a tavola, siamo in tavola, arrivo. Quando arrivava con il mitico battipanni, che ormai non esistono più i battipanni, ahimè, lo vorrei usare io, ma adesso mi dicono che è politicamente scorretto, io ero costretto quindi a rientrare in rapporto con la realtà. Non che quella che stavo disegnando non lo fosse, però era una realtà che creavo in quel momento, era un mondo eccezionale, bellissimo, e io ero in trance.
In trance, questa è una parola fondamentale, in trance. Mentre invece per quanto riguarda la realtà più attuale, a te è mai capitato, Giampiero Casertano, di scrivere anche o di immaginare di scrivere una storia? Quindi oltre a disegnarla, oltre a realizzarla e visualizzarla, di scrivere?
Sì, mi è capitato raramente, raramente. Io ho fatto, al di là della Bonelli, ho avuto una collaborazione fugace con il mercato francese, con la Soleil Edizioni, di un libro, si chiama Guerre, e sono tre episodi, di cui uno è stato sceneggiato da Di Marino, che è un bravissimo scrittore, soprattutto di gialli, noir, e poi una di queste l'ho sceneggiata io. L'ho sceneggiata io e l'ho disegnata io. Ti devo dire che quello dello sceneggiatore è un vero mestiere, un po' come fare il disegnatore, non è facile. Una volta provai a scrivere un soggetto per il Dylan Dog, lo portai a Marcheselli e lui mi disse continua a disegnare che sei bravo, e da quella volta devo dire che niente, mi ha scoraggiato totalmente, insomma.
Che oggi a Storytel abbiamo il pregio di avere Giampiero Casertano, che oltre a essere un abile comunicatore è uno straordinario disegnatore. Io vorrei fare una domanda, non saprei se definirla tecnica, Giampiero, che è: come scaldi la mano prima di iniziare a disegnare? Perché ricordo un'intervista a Nicola Mari, un altro dei disegnatori Bonelli, che iniziò con uno stile alla Mike Mignola su Nathan Never. Lui diceva che ci metteva un paio d'ore alla mattina, più che la mattina, al pomeriggio, quando si svegliava, per cominciare, e poi iniziava a disegnare effettivamente. Io pensai, accidenti, non puoi disegnare subito appena sveglio, in effetti. Io chiedo a te, tu fai degli esercizi di dello stretching?
Ma chi te lo raccontava questo episodio?
Nicola Mari lo raccontava in un'intervista, che aveva bisogno di, come dire, prendere di nuovo confidenza, sì, sì. Quindi c'erano una serie di passaggi, colazione eccetera, e poi riscaldamento della mano, cioè disegnava male un po' e poi cominciava, perché lui è uno straordinario disegnatore.
Sì, dico, beato lui, si poteva permettere 2 ore. Io in 2 ore
era single,
ho capito.
Vedi,
io tre figli e moglie da sfamare, quindi due ore non me le posso permettere.
Dovresti levarle dal sonno, ma neanche.
No, ma questo mi dà lo spunto per dire una cosa. In genere, vedi, a volte si vive un po' questo luogo comune della mano, inteso come talento del disegnatore. Io lo dico spesso anche ai ragazzi, a volte delle scuole elementari mi invitano a parlare del mio lavoro. Io porto i lavori, gli faccio vedere un po' come nasce un fumetto, si fanno delle cose molto divertenti insieme. In realtà amo pensare che non sia tanto la mano quanto l'occhio, cioè disegnare è un modo di guardare, non è un modo di realizzare il disegno. La realizzazione del disegno è l'ultima fase. Quindi io alleno, o meglio, dovrei allenare bene l'occhio, quindi la capacità di osservare, di selezionare. Infatti i disegnatori dovrebbero essere grandi divoratori di immagini, di andare a vedersi, che ne so, le varie opere d'arte, leggere molto. Cioè, tutto quello che può nutrire il mio osservare e il mio guardare mi aiutano. C'è un bel romanzo, Asher Lev, dove il protagonista, andando in giro, che è un pittore, si fa sempre questa domanda: ma io quello che sto guardando in questo momento, e poteva essere, che ne so, un fatto che lui registrava al momento, come lo disegnerei? Cioè, quindi la traduzione della realtà attraverso l'immagine. E secondo me è questa, più che la mano, devo allenare l'occhio.
E abbiamo dato voce anche ai Tool, e noi stiamo aspettando che facciano qualcosa di nuovo dal 2005, da questo 10,000 Days, che non fanno più niente, o almeno che magari stanno lavorando. Non so, Giampiero, secondo te staranno lavorando? Ce l'auguriamo.
Speriamo.
In California, da qualche parte.
In California è difficile lavorare, eh? Saranno al mare tutto il tempo.
A Hollywood. Oggi abbiamo avuto ospite in studio Giampiero Casertano, io lo ringrazio moltissimo. Giampiero Casertano, insieme a Tiziano Scravi, autore di Dopo un lungo silenzio, che uscirà a fine ottobre, l'episodio numero 362 della serie mensile di Landog, quest'anno compie ben
30 anni, sono 30 anni che è uscito, sono invecchiato insieme a lui, e volevo aggiungere solo una piccola cosa.
Sì.
Dell'albo, voi lo troverete in edicola come albo inedito, ma in più verrà fatta una versione per le fumetterie, quindi cartonato. E la particolarità, io adesso non so, tu lo saprai sicuramente,
ma
sui social sta girando la copertina. La copertina, lo posso dire,
sì,
sarà tutta bianca con il titolo.
Hai fatto bene a dirlo. Hai fatto bene a dirlo anche perché così rimando un po' a Non è successo niente, che era un romanzo di Tiziano Sclavi, dove c'era una copertina di un famoso quotidiano milanese, ma che non, diciamo, per non fare pubblicità, che stava bruciando, quindi non c'era più niente. E stavo guardando proprio adesso nel sito di Sergio Bonelli, www.sergiobonelli.it. Allora, dopo un lungo silenzio, uscita 28 ottobre 2016, soggetto Tiziano Sclavi, sceneggiatura Tiziano Sclavi, disegni Giampiero Casertano, copertina nessuno.
Esatto.
E quindi uno dice, nessuno.
È verissimo.
Allora, oggi abbiamo avuto con noi Giampiero Casertano. Grazie Giampiero.
Grazie a te.
È stato un bel incontro e anche un bel ascoltare un autore, un disegnatore che per nostra fortuna non vive solo nella mente, attraverso le mani, attraverso gli occhi, ma ci ha raccontato anche qualcosa, anche dandoci qualche indicazione su che cosa significa davvero rapportarsi con le immagini, che è prima di tutto, e questo vale per tutti, non solo per chi fa la professione, guardarsi intorno. Direi che, visto che ci sono state delle ottime vibrazioni in studio, Good Vibrations dei Beach Boys sarà il modo ideale per chiudere.
Perfetto, io ti ringrazio tanto, mi hai regalato un'ora di piacevolezza, per questo ti ringrazio, mi hai messo a mio completo agio, proprio come Tiziano fece 30 anni fa.
Bene, mi sembra una bella cosa, speriamo di avere anche altre cose in comune con Tiziano Sclavi e lo scopriremo, come diceva qualcuno, solo vivendo. Grazie Giampiero Casertano.
Ciao, grazie a tutti.
Ci sentiamo sabato prossimo, sempre con Storytella, sempre dalle 16.35, circa le 17.30. Buon fine settimana. Softly smile, I know she must be kind.